Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
La Corea del Nord ha minacciato direttamente l'Australia se continuerà a seguire ciecamente gli Stati Uniti. Questa ennesima minaccia è giunta dopo la recente visita della ministra della difesa Marise Payne e della ministra degli affari esteri Julie Bishop alla zona demilitarizzata tra Corea del Sud e Corea del Nord. Qual è stata la reazione del governo federale australiano a queste minacce recenti?
La risposta è arrivata quasi immediata dal governo, che assolutamente ha deciso, ha stabilito che non si farà intimidire da queste minacce, che peraltro arrivano per la seconda volta durante quest'anno. La prima è arrivata ad aprile e adesso ad ottobre. La Corea del Nord minaccia apertamente a chiare lettere l'Australia, sostenendo che qualora l'Australia continuasse a seguire le indicazioni, le direttive e gli accordi comunque tra Stati Uniti e Nazioni Unite, subirà le conseguenze. Malcolm Turnbull ha ribadito che l'Australia rimarrà a fianco degli Stati Uniti qualora ci fosse un'escalation della minaccia nel Pacifico, e inoltre ha invocato l'intervento della Cina per comunque richiamare all'ordine la Corea del Nord. Ricordiamo che Cina e Corea del Nord sono confinanti, quindi è anche a vantaggio della Cina che non succeda niente nel Pacifico e proprio anche riguardo alle relazioni internazionali tra i vari paesi. Bishop inoltre, proprio in seguito alla recente visita, ha anche lei comunque ribadito il fatto che l'Australia continuerà a collaborare in queste relazioni bilaterali con la Corea del Sud per cercare di mantenere pace nella penisola coreana, e di conseguenza l'Australia non fa assolutamente un passo indietro. Anzi, nei media gli scorsi giorni un esponente del Ministero della Difesa australiano ha proprio detto a chiare lettere che l'Australia non si farà bullizzare dalla Corea del Nord proprio rispetto a questo argomento.
Ma quanto è concreta la possibilità di un attacco, effettivamente, un attacco militare della Corea del Nord ai danni dell'Australia?
La Corea del Nord è probabilmente lo stato più imprevedibile in questo caso. Non si sa bene che cosa succederà, non si sa neanche effettivamente se la Corea del Nord abbia le infrastrutture e sufficienti per raggiungere l'Australia, perché comunque geograficamente è molto distante, non sono paesi confinanti. E in realtà questa escalation sta continuando, e proprio il fatto di non sapere crea alquanto instabilità a livello di relazioni internazionali, perché la Corea del Nord rimane comunque la pecora nera al sistema internazionale. È uno stato che non si è mai allineato alle indicazioni direttive delle Nazioni Unite, e i rapporti comunque tra Corea del Nord e America non sono delle migliori, specialmente da quando c'è l'amministrazione Trump. A livello pratico non si conoscono bene quali sono le potenzialità del paese. Si sa che la Corea del Nord sta testando i propri missili nel mare tra Corea e Giappone. Si sa che la Corea del Nord sta cercando di sviluppare tecnologie per poter arrivare ad avere anche loro l'arma nucleare. E questo è risaputo, ma non si sa niente di più. Questo potrebbero essere solo test per alzare il profilo a livello internazionale, e sicuramente però il governo deve mantenere un occhio insieme ai paesi occidentali su quello che sta succedendo, perché il fatto di non sapere comunque crea molta agitazione.
Chiara, adesso spostiamoci invece ancora una volta sulla questione della doppia cittadinanza, che ha coinvolto alcuni politici australiani. L'alta corte sta esaminando i 7 casi e secondo alcuni commentatori ci sono poche speranze che Barnaby Joyce e gli altri con doppia cittadinanza possano restare in Parlamento. Se Joyce fosse estromesso, il governo non avrebbe più la maggioranza alla Camera. Ecco, nel caso ciò avvenisse, l'estromissione avrebbe effetto immediato, e quanto ci vorrà perché appunto l'alta corte giunga ad una decisione?
L'altra corte si è riunita nella scorsa settimana per 3 giorni consecutivi, come era stato calendarizzato, ed ora si sta riunendo per prendere una decisione in merito. Non si sa quanto ci vorrà. Ricordiamo che questa cosa, questo dibattito non c'è mai stato, questa decisione non è mai stata presa, non esiste un precedente rispetto alla questione della doppia cittadinanza. Di conseguenza i giudici hanno ribadito che c'è bisogno di una decisione veloce, ma non si sa per quanto tempo, quanti giorni, quante settimane ci vorranno. Loro comunque sperano di fare il prima possibile, ma ci vorrà comunque un ragionamento complesso dietro. Per quanto riguarda la situazione del governo e della maggioranza, la questione è alquanto complessa, proprio perché la maggioranza si regge alla Camera proprio per un voto e qualora l'Alta Corte decidesse che Joyce non fosse legittimato a stare in Parlamento, si creerebbe quasi una crisi di governo. Non si sa nemmeno per quanto tempo Joyce potrebbe rimanere in carica nel caso venisse fatta una by-election, cioè un'elezione proprio per sostituire il candidato nello specifico. Esiste un precedente che dice che per 3 mesi ci potrebbe essere, Joyce potrebbe continuare a stare alla Camera fin tanto che l'elezione verrà fatta, ma non è alquanto certa questa cosa. Questa cosa in realtà, la decisione dell'Alta Corte è un attimino destabilizzante per il governo, anche perché in questo momento ci sono moltissime politiche, moltissime leggi che il governo ha impiattato e vorrebbe portare avanti, la questione delle politiche energetiche, ma anche la legge sulla cittadinanza e proposte sui cambiamenti dell'educazione terziaria, che abbiamo parlato qualche settimana fa. Quindi questo è un enorme grattacapo per il governo, che attenderà senza veramente avere un'idea precisa su quale sarà la decisione della Corte. Speculazioni dicono che la situazione per quanto riguarda Joyce e anche la ministra Fiona Nash non si sta proprio mettendo bene, e speculazioni dicono che l'Alta Corte potrebbe decidere proprio per l'estromissione dei due parlamentari.
La decisione però appunto non è ancora giunta e c'è ancora attesa. Noi stiamo parlando con la dottoressa Chiara De Lazzari della Swinburne University, e intanto la coalizione ha dovuto rispondere alle dichiarazioni di Tony Abbott, che a Londra la settimana scorsa ha sostenuto che le politiche per combattere il cambiamento climatico sono simili ai rituali che gli uomini primitivi effettuavano per placare gli dei dei vulcani. Questa è una traduzione più o meno letterale di quello che ha detto. Come ha replicato il governo federale queste dichiarazioni dell'ex primo ministro?
Tony Abbott è un fiume in piena, è implacabile su qualsiasi fronte, e veramente il governo sta facendo veramente difficoltà a gestire comunque un candidato che sta all'interno della coalizione. A Londra settimana scorsa Tony Abbott è intervenuto a un dibattito in una think tank di scettici nei confronti del cambiamento, sulle teorie del cambiamento climatico, e questi suoi commenti, che ha definito il cambiamento climatico, cito letteralmente, is probably doing good, ha creato veramente scetticismo e perplessità all'interno del governo. Julie Bishop ha ovviamente ribadito che in un paese democratico c'è libertà di parola e che la questione del cambiamento climatico comunque risulta essere una delle più dibattute negli ultimi anni, e per questo motivo il governo non può sanzionare assolutamente quello che Tony Abbott ha detto. Sta di fatto che però Bishop ha voluto anche ribadire che Tony Abbott contraddice se stesso rivedendo le politiche che lui stesso durante il suo governo aveva cercato di attuare, e comunque è stato lui a firmare il nuovo accordo di Parigi sul clima. Per quanto riguarda invece il governo, assolutamente il governo si distanzia dalla posizione di Tony Abbott. Abbott ovviamente non è tenuto in considerazione per quanto riguarda le politiche climatiche ed energetiche. Il governo in questo caso, in questo momento, sta facendo di tutto per poter passare nuove politiche sull'energia, che comunque sostengono nuove politiche per sostenere il cambiamento climatico, in questo caso come politiche energetiche di rinnovabili, energie rinnovabili, e cercando di poter comunque raggiungere i criteri stabiliti a livello internazionale.
Noi ringraziamo la dottoressa Chiara De Lazzari in collegamento telefonico questa mattina. A risentirci presto.
Grazie mille, buona giornata.
The Bug Whisperer è una nuova serie di podcast in 4 puntate prodotta da SBS Italian. Ascolta adesso un'anticipazione sulla pagina iTunes di SBS Italian oppure online. Il primo episodio sarà disponibile dal 18 ottobre.